Ciao a tutti ragazzi, sono Pietro Francese, amo i viaggi avventurosi e mi piace conoscere persone che come me hanno fatto il viaggio la loro dimensione di vita. Bentornati sul mio podcast Unconventional Travelers, dove conosciamo viaggiatori non convenzionali e scopriamo le loro avventure in giro per il mondo. Vi ricordo che trovate la versione video di questa intervista sul mio canale YouTube, mentre su Spotify e iTunes invece trovate la versione podcast. Prima di cominciare in questa puntata vi ricordo anche che potete trovare il mio ebook Elogio della scatto fisso in vendita su Amazon oppure scaricarlo gratuitamente in versione PDF. Trovate il link sui miei profili social. In questa chiacchierata conosceremo un vero nomade del mondo. Lui si chiama Jacopo e il suo progetto, il Giro dei 196, consiste non solo nel visitare tutti i paesi del mondo, ma di viverli per conoscerne appieno la cultura e le usanze del luogo. Parleremo di come vivere una vita sempre on the road, di come guadagnare soldi per finanziare il proprio stile di vita e dei piccoli trucchetti che lui ha imparato in anni e anni di vita da nomade. Bene, non voglio aggiungere altro, voi mettetevi comodi, chiudete il vostro zaino, preparate la carta d'imbarco e come sempre, buon ascolto.
Sarai a fuoco, io sarò a fuoco. Non lo so, non ho la più pallida idea perché qua è tutto work in progress. Ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube, bentornati sul mio podcast e abbiamo un nuovo ospite che adesso andiamo a conoscere perché magari molti di voi non lo conoscono oppure già lo conoscono perché comunque ha un buon seguito sui social. In ogni caso, vi ricordo che potete trovare la versione audio di questa intervista anche su Spotify e su iTunes, sempre che si senta perché è ripartita la musica in sottofondo, pazzesco, gente che smartella, insomma, non lo so che cosa verrà. Potete seguirmi su Instagram, sul canale Telegram e ovviamente anche qua su YouTube, però io direi che ho parlato anche già troppo e quindi andiamo a conoscere l'ospite di questa intervista, l'ospite di questo podcast. Ciao Jacopo,
Ciao.
ciao, ci stringiamo la mano anche se vabbè, è
Siamo già
tutto.
salutati poco fa, però
Ci
cioè,
stati già a
comunque.
parlare di quello che parleremo adesso nel podcast,
Sì,
e però la gente magari non tutti ti conoscono. Quindi raccontaci di te, come hai cominciato, perché sai, non c'è una scuola che ti insegna a fare i viaggi, e tra l'altro la tua pagina si chiama
è un nome
Dillo
ambizioso, cioè
te.
la mia pagina, i miei canali social ruotano intorno al fatto di fare il giro dei 196 paesi del mondo,
Aspetta,
quindi
tra l'altro sono 196, perché adesso c'è il
sono
Sud Sudan, non so se
per ora sono 196, se dovesse
196,
aggiornarsi l'elenco vedremo,
ok.
comunque è tutto, i numeri sono abbastanza relativi. Allora sì, la mia pagina si chiama Il Giro dei 196 paesi del mondo su Facebook, su Instagram Il Giro dei 196 e ora vi spiego come sono arrivato
Esatto,
a
e tra l'altro tu a quanto sei arrivato
Sono a
adesso?
25 per adesso, un
25,
ottavo
ok.
circa, un ottavo.
25, io qua avevo segnato 23, quindi
Sono
sono.
perché sono stato ad Andorra di
Ah,
recente
ok.
e quindi 24 e poi sono passato da Monaco e siamo 25.
25,
Quindi un
ok.
ottavo è fatto.
Beh, 25 sono tanti, se io no, non sono, no, forse
No.
sono molto sotto i 20.
Allora, non sono tanti nel totale dei 200, però
Ok.
quando parli con le persone non ci sono tantissime, anche se sono pochi, non ci sono tantissime persone che sono arrivate a
No, no, no,
25.
no,
Io
no.
ho anche conosciuto persone che hanno viaggiato
Ok.
molto più di me, ma hanno un modo di viaggiare molto lento, magari, e non sono arrivate a 25, per dirti.
25 è un grande numero, e tra l'altro tu li hai, secondo me, non ci hai solo viaggiato, ma li hai anche vissuti.
Sì.
Esatto, cioè, come si fa?
Allora, io voglio precisare anche una cosa su questo,
Vai.
perché ci sono già, si sentono ogni tanto storie di persone che hanno già viaggiato in tutti i paesi del mondo, e via dicendo, Guinness World Record, un anno e mezzo. Questa è una cosa che io voglio fare nell'arco di una vita intera, proprio per non correre, perché sennò diventa uno spuntare le caselle e uno mettere le bandierine
No.
senza, cioè correndo senza, cioè vedendo di sfuggita quello che c'è, ma senza vivere un po' i posti, le emozioni, le esperienze, che poi quella è la cosa che conta. Cioè, nella vita, in tutti i progetti, non è mai la meta, il raggiungimento della meta che conta, ma è il percorso fatto per arrivarci. Questo è molto importante. Quindi, cioè, io tengo questa cosa come una mappa di vita che mi porta sempre a rimanere in viaggio e tanto per fare un esempio, per capirci, chi avrebbe mai controllato cosa c'era in Liechtenstein o in Andorra senza
E tu
questa
l'hai
cosa?
fatto?
L'ho fatto
No!
senza dargli 2 lire, che dentro di me non sapevo neanche, ho detto, ma non so, uno
C'è un
sputo,
puntino, grande
puntino.
come Monza. Cioè.
Invece mi sono ritrovato ad andare ad Andorra, ho fatto delle escursioni di trekking su delle montagne spettacolari, ho visto dei posti allucinanti, Liechtenstein anche bellissimo, verde, cioè davvero posti veramente belli. E E quindi questo è un po' il concept che c'è dietro il mio giro dei 196 paesi del mondo, il fatto di essere sempre curioso, di andare alla scoperta e pian piano nel corso di una vita intera arrivare a tagliare il traguardo.
Ah, già con questo discorso hai guadagnato 180.000 punti, ma è anche, spero, tante persone che saranno andate a curiosare sulle tue pagine social. E però com'è che hai cominciato? Nel senso che c'è un inizio per tutto, nel senso, certo. Tu parti dall'Italia, che è il tuo paese.
Esattamente.
E poi com'è che hai iniziato? Quali sono stati i tuoi passi?
Allora, per farla breve, io stavo bene a casa, non avevo nessun tipo di infelicità, come spesso si sente. È successo che 4 anni e mezzo fa, un po' per scelta, un po' per caso, ho fatto il mio primo zaino viaggio in spalla, da solo, in solitaria. Sono andato da Milano a Capo Nord in Norvegia, a mezzi pubblici, da solo, tra l'altro al vero Capo Nord, perché tutti vanno al Capo Nord turistico, mentre per andare al vero Capo Nord sono 22 chilometri di escursione, di trekking a piedi,
okay.
Nella tundra, cioè nel mezzo del nulla proprio, okay. Paesaggi spettacolari. E niente, quindi mi sono, cioè questa esperienza mi ha fatto innamorare proprio a colpo di fulmine del fatto di viaggiare, di essere spartano. Ho capito che con pochi soldi avrei potuto viaggiare a lungo e niente, sono tornato subito, ho comprato un biglietto sull'andata, ho iniziato a ho fatto 2 mesi, un po' meno di 2 mesi di viaggio in Europa. Sono andato fatto l'Europa dell'Est, sono arrivato fino a Mosca, poi sono volato in Inghilterra perché il mio inglese faceva schifo banalmente e la mia esperienza di viaggio era un po' impoverita da questa cosa e volevo migliorare il mio inglese,
certo,
per interagire, certo, più con le persone.
Ottima scelta.
Ho usato l'Inghilterra come base e non mi sono semplicemente spostato e sono andato là a vivere, a fare la stessa vita. Cioè ho vissuto da viaggiatore, comunque pur stando fermo. Ho fatto base a Londra dove ho trovato lavoro in fretta, ma nel mentre, per un anno e mezzo che sono stato là, sono andato in Irlanda, in Islanda, in Danimarca, in Olanda, ho visitato la Scozia, il Galles, il sud dell'Inghilterra, Liverpool, Manchester, ho girato Londra.
Devo ammettere che, cioè, usarla come base non è davvero stupido. 4 aeroporti, tanti,
sì,
paesi,
cioè,
vicino.
Tanti paesi meravigliosi vicino in Nord Europa.
Ottimo.
Poi ho trovato un lavoro relativamente stabile, ma che mi dava libertà di movimento, che era un semplice lavoro in un ristorante.
Okay.
Ma erano molto disponibili loro, mi attaccavano i giorni di riposo con i giorni di ferie, a volte prendendo 5 giorni di ferie riuscivo a farne 11, per dirti.
Eh sì, perché si attacchi tutti i vari giorni.
Vari giorni di riposo, il sabato e la domenica di una settimana, 5 giorni di ferie, sabato e la domenica di quella dopo.
Lasciare
martedì...
il numero di questo datore di lavoro, sì, immediatamente, davvero
Camino,
male.
Camino Restaurant a Londra.
Ciao Camino, se ci stai guardando. E poi che dopo l'Inghilterra ti sei spostato ancora?
Dopo l'Inghilterra ho sentito che la mia esperienza lì era finita, anche il fatto della zona del mondo che volevo, dell'Europa, sì, che volevo visitare. Mi sono spostato in Australia, anche lì un po' per scelta e un po' per caso, nel senso che un po' per scelta perché volevo farlo dopo essere stato in quella parte del mondo con quel clima, volevo un posto di mare dove, sì, trascorrere un'altra esperienza. E in più si avvicinavano i 31 anni della fine del Working Holiday Visa, perché io ho compiuto 31 anni a settembre.
Sempre strategico, strategico.
E quindi sì, alla fine mi sono spostato in Australia, volevo rimanere un anno.
Ok.
Però poi mi è piaciuto tantissimo, sono rimasto 2 anni.
E là, aspetta, ti interrompo perché veniamo a il tuo viaggio, che è anche quello, è il motivo per cui io ti ho conosciuto. E noi ci siamo visti tipo 2 anni fa, appunto,
esattamente,
alla partenza della tua avventura, ci siamo visti alle colonne,
sì.
Io non portavo ancora la barba, Orangina c'era già come bici,
sì, lei c'era, me la ricordo anch'io.
Sì, come dimenticarsela. E appunto io poi ti ho seguito passo dopo passo in questo viaggio, però raccontami bene come si è strutturato,
certo.
E poi andiamo anche al cuore, che
di
alcune domande che ti voglio
fare. Domande più specifiche,
fare.
Certo.
Cioè, tu come sei partito e qual era la tua idea iniziale?
Allora, io volevo stare là un annetto e soprattutto vivere un'esperienza al mare, perché io,
okay,
mentre mi sposto cerco di vivere in dei posti che mi possono far capire realmente dove poi un domani, se magari mi voglio stabilizzare da qualche parte,
sì,
no? Quindi volevo fare un'esperienza al mare, fare una stagione al mare. Cos'è successo?
Okay.
Mentre nelle prime 2 o 3 settimane stavo viaggiando un pochino lungo la costa, facendo autostop da Brisbane a Byron,
sì,
Bay, mi ha tirato su un signore che mi ha raccomandato, io volevo prendere informazioni per fare un'esperienza nelle famose farm australiane, le fattorie in Australia. Questo signore mi raccomandò un posto, applicai online, mi presero, e era un'azienda grossa quindi aveva proprio un form di application online,
okay.
Feci questa prima esperienza, mi innamorai del mondo farm e alla fine sono rimasto per 2 anni a vivere nelle campagne alternando poi viaggi ovviamente tra una, perché ho
sul mare, cioè sì, un po' al mare
ho vissuto da nomade, veramente da nomade moderno, ma non da nomade, cioè sai, dici stai 2 anni là, proprio cioè seguire di mese in mese le stagioni, okay, della frutta. Sono mosso bello, su e giù per la East Coast australiana spesso, ho vissuto in campagna mentre lavoravo e poi spostandomi tra una destinazione e l'altra, prendendomi anche a volte 1, 2, 3 mesi di gap lavorativo, ho viaggiato lungo la costa e ho fatto tutta la East Coast da in cima fino giù in Tasmania. Ma
quindi questo non era il tuo piano iniziale o era il tuo
non
piano?
Non era il mio piano iniziale, il mio piano iniziale era andare là, fare un'esperienza al mare, vivere un po' lungo
surfare
la costa e vedere come andava. Okay. Poi è stato tutto diverso e anche questo è stato un po' il bello, no?
È figa quella roba delle campagne che seguivi le stagioni, cioè perché è molto, molto bello, cioè secondo me...
Sì, cioè ti permette di conoscere tanta gente, cambiare posto, vedere diverse zone, vivere un po' in strada, cioè io ho veramente vissuto in strada, cioè io... quando lavoravo in farm magari mi accampavo vicino proprio alle linee delle piante, c'era magari tipo un piccolo appoggio che i farmer ti danno e aprivo la porta della stanzetta, ero già nell'erba. Ho vissuto per 6 mesi in macchina, cioè
quella macchina che ne ha vissute di cotte di crude.
Ho vissuto per 6 mesi in macchina ed è stata un'esperienza bellissima. Là in Australia, detto qua in Italia, sembra una roba pazzesca.
No, ma là è normale.
In Australia è molto comune vivere on the road, è un paese attrezzato per vivere on the road, tante aree di sosta dove dormire in giro legalmente, in posti bellissimi,
ecco,
bagni pubblici.
È legale dormire?
Sì. Non ovunque, ci sono dei posti dove prestabiliti dove farlo, poi altri in zone remote te li ricavi tu, dove sì, non hai fastidio di nessuno. Certo. Quindi non ti puoi fermare ovunque, però cioè, è comunque un paese che si presta tantissimo. E la sensazione di aprire il cofano, banalmente, che era la mia porta di casa, e mettere i piedi nell'erba al mattino appena sveglio.
Da Trezzano sul Naviglio non è
un
bel cambiamento.
Tramonti, cioè, bellissimo, veramente bellissimo.
È un bel cambiamento da Trezzano, devo dire che...
Certo.
Però...
E poi è andata a finire, un'ultima cosa velocissima, vai. E poi, niente, questo in generale, ed è andata a finire... che il primo anno ho dedicato tantissimo tempo a viaggiare, a prendermi tempo per me, a lavorare sì, poco. Poi ho visto che gli stipendi erano molto alti e ho creato un progetto che ho chiamato $25,000 Challenge.
Ci arriviamo, sì.
E quindi ho cercato di lavorare il più possibile il secondo anno, continuando a spostarmi e viaggiare. Ho messo via $30,000 alla fine in un anno e adesso mi avvierò a fare 18-24 mesi di viaggi in Asia,
esatto,
senza più lavorare.
Ne parliamo dopo, però restiamo un attimo coi piedi, certo, in Australia.
Volentieri.
Cioè, io ho anche un'amica che mi ha fatto un sacco di domande da farti.
Certo.
Ciao Giada, come stai? E sono tanti ragazzi che vogliono prendere e partire con l'idea del working holiday visa. E rimanere lì per un periodo e fare magari come te, raccogliere un po' di soldi e poi magari viaggiare. Perché secondo te tanti fanno questa scelta e se alla fine tu la riferesti?
Allora,
questa esperienza
la rifarei,
cioè, la consiglieresti?
Sì, a tutti, a okay, chiunque, a qualunque essere umano, cioè davvero la consiglierei a tutti. E consiglio: non state in città tutto il tempo, non in Australia, cioè in un altro posto sì, ma cioè qua in Europa ci sono tantissime città ed è molto tipico. L'Australia okay, per il 98% campagna e deserto, cioè bisogna vivere la tipicità del posto, secondo me, vivere un po' on the road, vivere un po' in campagna, nell'outback, e non trascorrere tutto il tempo in città. Tanti lo fanno, secondo me, per scappare, tanti altri perché comunque si vive bene in Australia,
sì,
una meta molto gettonata, sì. Non sanno cosa fare, partono. Altri invece lo fanno proprio per questa magia del poter vivere liberamente, là ci sono dei ritmi di lavoro molto tranquilli, non è come stressante come qua, si vive bene, gli stipendi sono alti, lavorando in una gelateria da solo puoi permetterti di avere la tua casa, le tue cose,
wow,
cioè,
okay,
si vive davvero bene. E poi per questa magia del viaggio on the road, cioè è un paese attrezzato per quello, e poi incontri tanti viaggiatori comunque come te che lo fanno, che
sì,
vivono un po' in strada, un po' più in maniera vagabonda, si crea questo effetto grande famiglia, bellissimo, non lo so, bello.
Quindi è una cosa che consiglieresti, cioè a me sta venendo voglia di partire,
ti dico
oh, ma, no, però sì, in bici, ora
fino
in gira,
a 31 anni,
tranquilla,
fino a 31 anni.
E un'altra domanda che mi fa questa mia amica è: ottenere il visto e acquistare il biglietto aereo di sola andata è semplice, però una volta che sei lì nel continente, nell'isola, quanto è difficile trovare una sistemazione? E secondo la tua esperienza è meglio prenotare qualcosa in anticipo oppure rimaniamo sempre sul tema on the road?
No, secondo me è tutto estremamente semplice, si trova lavoro in fretta. Se uno proprio ha molta fretta, va in una qualunque città, inizia a trovare un primo lavoro, si stabilizza, si ambienta, certo, e vede cosa vuole fare. In città si trova in fretta. Sistemazione anche. Chiaro, se uno magari è una persona un po' più ansiosa o comunque magari non tanto avvezza, con tanta esperienza per muoversi così, può anche prenotare qualcosa prima. Uno si prenota un ostello di appoggio,
ci vuole poco.
Cioè, ma estremamente facile, un ostellino di appoggio, e poi una volta arrivati là magari si cerca una casa condivisa o quello che è.
Ti faccio quest'altra domanda che si aggancia, però mi viene in mente, ma ok, tutto questo on the road, elasticità, ma cioè gli australiani invece come la vedono questa cosa? Mi è venuto in mente adesso questo flash.
È abbastanza comune lì, cioè okay, gli australiani, perché ci sono veramente, col fatto che è stato creato questo working holiday visa,
sì,
e che tra l'altro per rinnovare si può rinnovarlo per un secondo anno facendo almeno 3 mesi di lavoro nelle farm australiane, quindi viene convogliata forza lavoro nelle campagne spesso, quindi tu quando ti metti a girare trovi tantissimi ragazzi come te che lo fanno,
sì,
e quindi gli australiani sono anche un po' abituati a questi flussi,
ok, quindi cioè, non lo vedono come in negativo tra virgolette.
No, onestamente io ho percepito, okay, poi guarda, non ho la verità in tasca, ognuno ha la sua esperienza. Per quello che ho vissuto io, nei miei 2 anni, nelle rotte che io ho seguito, cioè, non so, questi flussi migratori di backpackers fanno un po' parte del posto. Cioè, gli australiani...
È diventata parte della cultura australiana.
Un pochino,
quindi.
Sì, cioè, io non ho trovato cose, cioè, il fatto razzismo nei confronti di questa cosa, per, okay, per andare poi a parlare senza pelle sulla lingua.
Ci tenevo a dirlo, ma anche perché magari poi se è qualcosa che preoccupa, ci mancherebbe.
No, cioè, poi è anche normale, siccome l'Australia è grossa come un continente intero, come tutta
come
l'Europa, ci sono diverse zone climatiche, è anche molto comune che ci siano questi flussi migratori, cioè i backpackers si muovono spesso a sud quando c'è la bella stagione a sud, poi inizia a arrivare il freddo, ci si sposta a nord, zona tropicale dove c'è la bella stagione là.
Mi create un circolo.
Sì, sì, è molto, okay, molto comune questa cosa, quindi no.
Questo è molto figo, tra l'altro. E quali sono appunto le opportunità di lavoro principali? Noi abbiamo parlato delle farma, per cui bisogna fare 3 mesi di esperienza per avere il rinnovo, però tendenzialmente quali sono i lavori che magari un ragazzo che è appena uscito dalle superiori, dico 19 anni, prende parte, che cosa può non sperare di trovare, ma cosa può trovare? Perché allora, bisogna adattarsi.
Certo, io allora, io comunque sono, io ho scelto per scelta di lavorare, di vivere per 2 anni diciamo nelle campagne e lavorare. Sì. Ho lavorato in 7-8 farm diverse e non ho lavorato mai in città in Australia, quindi sono un po' più esperto e ferrato sul settore, su questo settore farm. In città ci sono tutti i normalissimi lavori, cioè l'hospitality, ristoranti, bar, tutto questo, okay, tipo di cose si trova molto velocemente. A livello di lavoro corporate, azienda, uffici, dicendo, anche lì si trova, bisogna parlare inglese.
Interessante questo.
Però cioè, è sicuramente più complicato, su questo viene data la precedenza agli australiani sicuramente, okay, però con delle competenze, delle skills, dicendo, sicuramente si può andare a fare ufficio. Ho conosciuto gente anche che ha lavorato in ambiti più corporate, più strutturati, ecco, anziché fare esperienze più vagabonde, sì, come questa. Io, ripeto, non lo so, cioè, questo tipo di esperienza, magari più ufficio o questo tipo... forse meglio in un'altra zona del mondo, non lo so, l'Australia si presta così tanto a vivere un po' on the road. Ribadirlo, quindi comunque per trovare invece il lavoro in farm si trova anche lì molto facilmente, molto velocemente, lì però bisogna vedere, sono tanti posti in cui magari ti sfruttano, in cui magari...
Capita anche quello, è vero,
sì,
cioè, diciamo
sono,
che non è tutto...
Non è così semplice trovare la farm buona, però okay, ci sono tantissimi anche esempi di aziende virtuose che comunque ti... Poi lì è molto facile, cioè inizi a lavorare subito, se non ti va bene puoi andartene,
basta,
cioè
cambi
e vieni
farm,
come vuoi,
certo,
capito? Devi, ci
ma
sono...
Anche perché tra backpacker poi vi parlate e...
Esatto, allora per trovare lavoro nelle farm si possono seguire via classica, siti internet e quindi application online,
sì,
piuttosto che c'è un documento che si chiama National Harvest Trail, fatto dal governo australiano,
okay,
che spiega tutto, cioè dove ci sono le stagioni, di che frutta, in che parte dell'Australia, quando, come,
in qualche modo
c'è
come
una mappa dei raccolti stagionali australiani di tutta l'Australia.
Okay.
E poi ci sono anche delle offerte tramite il governo, ma la cosa migliore per me è sempre stato il passaparola. Incontri i ragazzi, certo. Parli, voglio fare le farm, sei stato in qualche posto, conosci qualcosa, e da lì io ho sempre trovato, cioè, agganci, i migliori agganci sempre così, parlando, perché quella persona con cui io parlavo c'era stato e mi dava esperienza diretta.
Chi meglio di lui, capito? Può darti un suggerimento.
Esatto, quindi, e quindi tramite questo ho messo insieme tutta una serie di contatti che mi hanno poi, che ho a partire dal poi il primo anno, ho portato poi nel secondo anno e ho costruito un po' la mia esperienza anche a livello lavorativo. Certo. Cioè, tutto molto spartano, però è un bell'ambiente, cioè davvero, non so, a me è piaciuto lavorare in farm. Lavori insieme, vivi insieme, mangi insieme, sei un effetto, sì, grande famiglia, bellissimo con gli altri ragazzi.
Poi rimani in contatto, magari ti rivedi, perché 2 anni comunque sono tanti giorni anche. Quindi
io
può,
sì, ho fatto esperienze, ho fatto amicizie che mi porterò dietro per sempre, davvero.
Ok, e stipendi, costo della vita?
Allora, gli stipendi sono mediamente circa 3 volte più alti di quelli italiani.
E la vita?
Allora, la vita in città costa più o meno il doppio di qua,
sì.
Però come puoi capire lo scambio è comunque a tuo,
certo,
favore.
A tuo favore,
cioè 3 volte di più, 2 volte di più. Quindi
adesso
si
capisco
vive
perché
meglio.
Si va tutti in Australia.
Tanti poi vogliono restare là anche, certo, per questo. Invece lavorando, questo è un altro motivo che mi ha spinto a vivere più in campagna. In campagna invece i costi sono tipo qua, come dirti.
Okay, qua,
come, quindi tu, cioè, okay, uno stipendio 3 volte più alto a fronte di stesse spese più o meno, se non meno addirittura, vorrei sbilanciarmi, se vivi in maniera un po' vagabonda come me, anche meno. E quindi, cioè, lavorare in campagna mi ha permesso di mettere via tantissimi soldi in poco tempo.
Bravo, cioè, ci ritorniamo proprio a questo punto, perché tu hai fatto questo tuo progetto di, ok, lavoro, raccolgo soldi e adesso andrai in viaggio per parecchi mesi. Come hai fatto? Nel senso, strategie di risparmio o qual è, diciamo, cioè proprio dimmi in modo molto basic, tu come hai fatto?
Sì,
cioè,
allora,
qual era la tua idea? Hai stabilito un'idea iniziale, un budget iniziale?
Ho visto, allora, durante il primo anno, come ho detto, ho pensato a me e non ci ho pensato più di tanto. Però mi sono reso conto che gli stipendi erano alti. Nel settore agricoltura, paga minima oraria, se lavori ad ore, sono $20 all'ora netti.
Wow.
E che sono
netti,
circa 13
wow.
euro.
Ok.
E esatto, o se no, spesso e volentieri, la maggior parte delle volte, si viene pagati a quantità se si fa la raccolta, e lì sta a te quanto spingi, quanto impegno ci metti, quante ore vuoi lavorare, sì, quanto ti impegni. Però si può, cioè, si arrivano a cifre anche superiori a $20 all'ora. Cioè, io dopo che ero 3 mesi a raccogliere limoni, cioè dopo 3 mesi ero talmente veloce che mi capitavano giornate da $40 all'ora nette, cioè facevo $300 in un giorno, anche cazzo, 350. Poi
wow,
c'era il giorno da 180, benissimo. Ma,
però sapevi, cioè, che comunque ci sarebbe capitato un altro giorno in cui...
Esatto, cioè sono cifre importanti comunque, però dovevo farmi un mazzo così, cioè
ecco,
dovevo spingere come
questo,
come,
diciamolo, perché,
cioè,
appunto,
come
ci stiamo
folle,
dicendo molte cose positive.
Cioè bisogna veramente farsi un
culo,
se posso dire culo, cioè, ma proprio con la C maiuscola.
Cioè non pensate di andare lì ed essere...
Nessuno ti regala niente.
No, assolutamente.
Invece lavorando ad ore, eccetera, comunque già è un po' diverso, anche in città, comunque i ritmi non sono frenetici, si sta bene, le paghe sono buone. E io cosa ho fatto?
Ecco, esatto.
Ho visto più o meno quanto avevo guadagnato il primo anno, ho settato un obiettivo realistico che era $25,000, il che vuol dire mettere via $500 netti alla settimana più o meno.
Okay.
Per fare questo ho fatto il calcolo dei costi, ho fatto una stima, sì, dei costi sempre in base al mio primo anno, cioè io tenevo conto $100 di spesa alla settimana, $100 di affitto alla settimana se stai a lavorare in campagna, che in città costa 300,
certo,
cioè ti costa tre volte tanto. Qualche svago, se guadagno sugli 800 più o meno ci siamo, no? Tante volte,
sì,
ho guadagnato 7-800, tante volte ho guadagnato 500, tante volte ho guadagnato 1200 alla settimana, quindi alla fine ho cercato di tenere una media, la media ha fatto su e giù. E quindi alla fine sono stato super concentrato, ho continuato a muovermi, ho seguito le stagioni, perché avrei potuto anche mettermi in un singolo posto a farlo, però mi sarei annoiato tantissimo e non sarei più stato in viaggio, sarebbe stata solo un'attesa, no? Di,
sì,
realizzare,
sì,
l'obiettivo,
sì,
invece,
certo,
io ho mantenuto comunque la mia filosofia,
il tuo
di viaggio,
di spostarsi,
un po' vagabondo, ho continuato a conoscere persone, fare esperienze,
bello,
trovarmi in situazioni, fare escursioni e quant'altro, e intanto a lavorare come un matto. alla fine niente, sono riuscito, avendo questa linea guida,
sei riuscito ad arrivare,
sono riuscito a essere settato sul mio obiettivo. Quando andavo giù sotto media dovevo spingere come un matto, fare due lavori, quando facevo le ciliegie lavoravo 14 ore al giorno, dopodiché invece sono andato senza giorno di riposo, dopodiché ho fatto periodi in cui mi sono preso 2 settimane libere per rilassarmi,
tranquillo sul mare magari,
esattamente, perché comunque cioè, ho vissuto anche in una villa bellissima sul mare a 2 minuti a piedi dal mare. Cioè, spettacolare.
Cioè, mi sembra di capire che tu hai fatto, per raggiungere questo obiettivo, non era una ricerca spasmodica di raggiungere questo obiettivo, ma era più un sono nel viaggio e cerco di raggiungerlo. Poi, secondo me, tu lo sapevi che l'avresti fatto. Cioè,
sì, diciamo...
Il tuo obiettivo era quello, però ti sei goduto anche il viaggio nel frattempo.
Sì, ho detto non arrivo, cioè, senza esagerare, arrivare a 40.000 che mi avrebbe permesso di vivere zero e di
assolutamente
la verità,
sì.
Un incubo. Anche perché ne sono andato da qua per avere tutto il tempo e la libertà del mondo. No, mi sono dovuto dare da fare tanto, però sì, ho anche trovato momenti per me e per fare comunque molte cose. E alla fine però avere questo obiettivo, questo target dei 500-600 alla settimana,
sì,
mi ha permesso di avere una mappa che non mi ha fatto perdere lungo la via. Sempre rimasto sul pezzo, ancora una volta quando andavo sotto media mi davo da fare di più e via dicendo, e alla fine pian piano le cose si sono realizzate, ho anche sforato, sono arrivato quasi a 30.000.
Wow, e quindi rifaresti gli stessi passi alla partenza del tuo viaggio di questi 2 anni?
Sì, probabilmente, cioè diciamo non cambierei nulla perché è stato perfetto, mi è piaciuto da morire. Al tempo stesso pensare che sarebbe andata diversamente, perché no? Cioè, io sono nato là e ho davvero seguito il vento, cioè ho seguito quello che è successo, le opportunità che mi sono capitate. Una volta ero in Tasmania, ero lì a viaggiare, ho ricevuto una dritta per un lavoro molto buono, ho fatto 3.000 km di macchina e sono andato in un'azienda, cioè per dirti. Oppure a un certo momento mi sono rotto le balle, ho chiuso baracca e burattini, sono andato un po' al mare, cioè... E diciamo questo progetto l'ho fatto perché dopo aver viaggiato per qualche settimana, dopo aver viaggiato per 2-3 mesi, ho sentito la voglia di portare questa distanza, cioè di allungarla e di voler fare un viaggio lunghissimo senza avere più scadenze, perché anche quando fai 2-3 mesi di viaggio hai comunque una scadenza. Okay. E quindi questi 25-30 mila dollari io adesso li voglio spendere per godermi la vita, sono in prepensionamento.
Oh, esatto, diciamo.
Cioè, life is now, l'importante è il presente per essere felici, e quindi andrò a fare questi 18-24 mesi di viaggio in Asia, voglio esplorare l'Asia. E quindi
tutta
questo,
l'Asia?
Non lo so, vedremo come andrà. Cioè l'Asia, beh, nel senso, voglio dare questo tema a questo viaggio per, cioè, attraversando diverse zone, anche un po' viaggiando... un po' lentamente, secondo i tempi che
sempre
la voglia,
spalla.
Sì, zaino in spalla, mezzi pubblici, molto spartano. E,
quindi per tirare un po' le fila, viaggiare barra lavorare in Australia per poi andare a viaggiare in Asia per diversi mesi è fattibile.
Fattibilissimo, consigliatissimo e un po'. 50-50, cioè non dimenticarsi di viaggiare anche in Australia come io ho fatto,
sì,
il primo anno, perché è un posto meraviglioso, si presta tantissimo a vita on the road, sono dei paesaggi bellissimi, cioè è un paese meraviglioso davvero da girare, però anche dedicare una buona parte a lavorare, a farsi il culo, perché si possono tirare su soldi velocemente senza avere nessuna qualifica, e soldi con cui si può viaggiare poi a lungo in altre zone del mondo più 18,
povere. 24 mesi sono tante,
cioè,
assolutamente.
Sì.
E appunto, molto bene questa esperienza. Tu mi sembra di capire che sei una persona molto indipendente, perché comunque hai già viaggiato tanto. E la tua famiglia, genitori, amici, parenti più stretti ti hanno mai detto qualcosa? O non lo so, cioè ti hanno, come l'hanno vissuta
allora? I miei mi dicono: un genitore sì, è contento per te, però si rassegna un pochino.
Ok.
Perché comunque i genitori gli manchi, vogliono che stai con loro. Magari, no, non lo so, cioè i genitori vogliono che stai con loro,
certo,
mi manchi, quindi poi soprattutto se non hanno viaggiato tantissimo a loro volta lo capiscono fino a un certo punto.
Allora,
ah, sì,
come è successo per l'altro podcast con Marco Oschitoni, pensa questo ragazzo a viaggiare, ragazzo, insomma, 37 anni però, ciao Marco, ha viaggiato a piedi 6.000 km per l'Italia per promuovere la sclerosi multipla.
Bellissimo.
L'ho intervistato 2 settimane fa, qua sempre a Milano, faceva meno freddo perché eravamo in maglietta, però si è spenta ancora la macchina fotografica. Quindi ragazzi, se volete aiutarmi a comprare una macchina fotografica migliore, trovate qua in descrizione il mio ebook su Amazon, Elogio della scatto fisso, che vabbè, insomma, cioè, sponsorizzatemi, diamoci da fare, che qua le macchine fotografiche non si comprano da sole. Tra l'altro, esatto, tu hai anche un altro progetto a proposito di ebook. Lo vogliamo spoilerare?
Lo vogliamo spoilerare.
Tanto uscirà tra un po' di mesi questa intervista. Oggi è il 6-7 novembre.
Okay.
Spero uscirà per gennaio, febbraio. Non lo so, magari
non c'è problema.
Lo vedremo. Tu sarai in Asia? Arriva. No, non sarai in Asia, attenzione.
No, non sarò in Asia. Aspetta,
abbiamo già tirato fuori un sacco di carne, messo un sacco di carne al fuoco. Beh, ritorniamo al progetto dell'ebook se vogliamo spoilerarlo, se vuoi spoilerarlo.
Sì. Allora, niente, io durante gli anni ho aperto una pagina Facebook, una pagina Instagram. Quando adesso sto pubblicando un po' di meno, tornerò a pubblicare parecchio quando andrò in Asia, però per un anno e mezzo, anche di più, ho pubblicato in maniera consistente, ero molto attivo, tante persone mi scrivevano.
Confermo.
Mi scrivevano in tanti e c'erano due domande ricorrenti. Una era come ti mantieni, soldi,
ovvio,
soldi,
è la domanda che la domanda.
L'altra era come hai iniziato tutto.
Ok.
Fino a che ho deciso di provare a scrivere un libro che risponde a questa domanda. Come è iniziato tutto, racconta la mia storia, che è una delle tante, uno dei tanti esempi, magari può essere di ispirazione a qualcuno, o comunque la storia romanzata di come io ho iniziato, e che è anche un po' la storia di un viaggio, che sì, è quello da Milano a Capo Nord di cui parlavo.
Quello tu iniziale.
Esatto, che mi ha fatto innamorare di questa cosa. Il libro è quasi pronto, diciamo, a livello di stesura mia, poi dovrà essere corretto da un editor, qualcuno, ho selezionato 4-5 persone che gli daranno una prima letta, mi daranno dei feedback, vediamo un po' adesso come è avvenuto, e se tutto va bene, se sarà ai primi test un buon lavoro, entro qualche mese, penso, non so esattamente quando, sarà fuori, lo pubblicherò.
Big spoiler.
Versione ebook e versione anche cartacea.
Ah, pure?
Sì, farò entrambe.
Grande.
E vediamo un po'. Adesso però sono ancora concentrato, non è ancora portato a termine, e non adesso, voglio cantare vittoria.
Esatto, e tu adesso non ti sei ancora fermato perché non vai subito in Asia, tu adesso sei a Milano per un mese.
Sì.
E parti per dove?
Sì, ho un piccolo intermezzo prima di questo progettone Asia, che è in Svizzera. Perché amo sciare e andrò a fare la stagione a St. Moritz sulle piste da sci, a lavorare in un hotel. 5 giorni di lavoro, 2 giorni liberi a settimana, passati interamente dalle 8 alle 4 a sciare come un matto.
A me impressiona comunque questa tua capacità di trovare, cioè, lavoro e svago che ti piace.
Sì. Ma quando
il lavoro che ti piace, comunque.
Ma qua il fatto è che quando non hai più vincoli puoi fare un po' quello che vuoi.
Sono invidioso, cioè io ti sto invidiando tantissimo.
Sembra difficile, ma quando non hai più vincoli è facile. Cioè, più del previsto. No, cioè, questo lavoro in Svizzera è stato trovato, peraltro, quando le selezioni, le squadre degli hotel, i ristoranti, quasi già tutte
già chiuse.
Fine
estate è già chiuso.
Applicato inizi di settembre su siti internet, 2-3 no, e dopodiché un'azienda, cioè un hotel ci ha preso e andiamo su.
Fantastico, quindi se andate, tutti voi andate in hotel a 5 stelle a St. Moritz, se vedete Jacopo potete salutarlo. Torniamo un po' ancora su tutti i tuoi viaggi, quindi se sono, lasciamo un attimo la parte Australia e i progetti annessi e connessi legati adesso. Io ti ho conosciuto attraverso i social, dove tutti tendenzialmente mostriamo la parte migliore di noi, cioè anche io lo faccio, mostro le foto dove sono figo, bello e tante su Orangina, però non è sempre così in viaggio. Ti è mai capitato qualche momento in cui anche in Australia, perché no, hai detto ma chi me lo fa fare?
Io ci ho provato un pochino nel mio piccolo, ogni tanto quando c'era qualche momento no, ci ho provato un po' a dare risalto anche a questa cosa sulle mie pagine. Per esempio, allora guarda, momenti in cui proprio ho detto chi me lo fa fare, no, però ho avuto tanti, cioè spesso io comunque ho paura un pochino, perché io ho 31 anni e per quanto comunque bello, sono veramente convinto e profondo di me stesso che la felicità sia nel presente e tutto questo tipo di discorsi in cui adesso non stiamo a entrare, di cui tanti prima di me hanno parlato, però il concetto è che, cioè, 31 anni, gli anni passano, ora in Asia 18-24 mesi, cioè gli anni passano e ti ritrovi che dici cosa farò dopo,
okay.
Capito? Cosa mi rimane in mano? Poi io io lavoro un po' a qualche progettino, cioè cerco di sviluppare qualche competenza magari da digital nomad che un domani mi può dare riscontro e dare un futuro, però questa è una cosa che ti preoccupa un pochino quando viaggi da vagabondo, lavori in maniera stagionale, pensi tanto al presente. Io ogni tanto questa preoccupazione ce l'ho, e ci devi un po' convivere. A volte poi magari sei in viaggio, ti ritrovi un pochino da solo, cioè non è che sei sempre felice e contento, devi attraversare tanti momenti in cui anche...
Ripetiamo, non è tutto oro quello che...
Sì, ci sono dei momenti, oppure per esempio guarda, quando... partito per l'Australia, sapevo che sarei magari non tornato per 2 anni, 3 anni, chi lo sa. E c'erano i miei nonni che non stavano più tanto bene, e questa è una cosa pubblicata sui miei social, sarebbero potuti venire a mancare e io non potevo tornare da là. Cioè, comunque magari stavo lavorando, facendo delle cose dall'altra parte del mondo.
Sì, non puoi prendere un biglietto un giorno per $1,500,
fusi orari, 3 giorni per arrivare, poi tra l'altro se lo prende all'ultimo che poi ci costa 3.000. Cioè, quindi l'ho dovuti magari salutare sapendo che non l'avevo mai più rivisti, non potevo stare vicino alla mia famiglia, ai miei genitori quando i loro genitori sarebbero mancati. Cioè, oppure succede qualcosa, un mio amico ha avuto una figlia, non sono potuto tornare per quando è nata. Cioè, sono cose che comunque ti fanno sentire
fanno parte del viaggio.
Cioè, devi accettare, c'è il lato oscuro del viaggio che devi accettare, perché sennò non è per te, non è per tutti comunque. Cioè, è sempre bello dire, adesso mi è messo tutto bello, vinco, vado di là, faccio quello che voglio. Bellissimo, sottolineo ancora, meraviglioso, c'è anche il lato oscuro, però devi accettarlo e devi conviverci.
Però, appunto, la parte più bella invece, qual è la cosa più bella che ti è capitata in questi anni di viaggio? Se devi sceglierne una, lo so che è difficile.
A livello di episodi proprio?
Ma la cosa... No, non per forza un episodio.
A livello di episodi è difficile. Cioè, quello che a me più piace è la sensazione di libertà. Cioè, il fatto che io in ogni momento posso staccare la spina da lì e andarmene da un'altra parte e fare quello che voglio. Adesso ho voglia di sciare, vado a farmi la stagione St. Moritz, ok, lavoro un pochino, però anche lì lavorare è anche bello perché poi conosci gente. Cioè, noi staremo in una staff house, in una casettina con tutto lo staff, tutti i dipendenti.
Chiaro.
Cioè, ancora, lavori insieme, vivi insieme, mangi insieme, si crea questo effetto di grande famiglia. Dopo 3 mesi che conosci qualcuno è come se lo conoscessi da 3 anni. Cioè, crei amicizie, lavori un po', fai un po' di soldini, allo stesso tempo vai a sciare, non lo so, questa sensazione di libertà che, oltre al lato pratico, se veramente ti piace vivere questa vita e ti trovi a tuo agio, perché comunque ci sono anche una serie di disagi, scomodità, cioè per stare in giro così tanto tempo devi anche vivere in modo spartano e tutto. Però davvero, cioè, è una sensazione di libertà che senti proprio dentro, cioè è bello, il fatto di poter decidere della mia vita.
Tu sei nomade, sei un nomade, sei un viaggiatore non convenzionale, sei un nomade.
Sì, per quanto moderno, ma io a tutti gli effetti sono un nomade. Cioè.
Invece, appunto, visto che hai fatto tante esperienze, che hai imparato, quale consiglio daresti allo Jacopo giovane che si appresta a fare il suo primo viaggio fuori dalla porta di casa di questo tipo? Qualsiasi cosa, non per forza un consiglio, può essere un consiglio di qualsiasi tipo.
Sì, allora, allo Jacopo di una volta direi: alla prima partenza mi sono portato tantissime cose dietro, cioè 2 valigie.
E chi non l'ha fatto? Chi non l'ha fatto?
Quindi questa la porta di pochissima roba, userai il 20% di quello che hai, stai leggero e dicendo. Quindi questo a me stesso forse, poi per il resto io sono abbastanza contento di come ho gestito le mie cose. Un consiglio che vorrei dare magari a qualcuno che lo fa per la prima volta, che però, ripeto, non lo dico come una cosa che sia una verità assoluta, è la mia opinione per come io ho vissuto la mia esperienza: andare per gradi. Cioè, a me ha aiutato tantissimo, cioè farlo per gradi, per capire se veramente era la vita che volevo fare, perché comunque ci sono tanti lati comunque no, come abbiamo detto. Cioè, prima ho viaggiato un pochino in Europa, poi ho fatto un'esperienza in Europa, poi sono andato in Australia, ho vissuto in maniera un po' più randagia, adesso sono pronto per andare in zone più, ho vissuto in zone più remote, sono pronto per andare in Asia dove le cose sono meno attrezzate,
è una vita diversa,
più remote, più povertà, più disagi. Cioè, sono arrivato gradualmente.
Step by step. Questo è molto interessante.
E questo ha fatto in modo che io mi sentissi sempre confident, sempre a mio agio con le cose, andare per gradi, vi dicendo, e non catapultato in una cosa più grande di me. Capito?
Perché
non
è importante.
Dall'oggi al domani prendo, vado a farmi 18 mesi di viaggio in Asia.
No.
O se anche lo fai, ti ritrovi a stare nelle classiche città, in zone molto convenzionali.
Perché
turistiche.
Non sei ancora abituato.
Non hai quell'esperienza per andare in giro e uscire dalle rotte classiche dove trovi l'autenticità del posto, capito? Cioè, quindi questo è un consiglio.
Questo è molto bello. E andiamo verso la fine, ti faccio una domanda molto curiosa. Dimmi due oggetti che sono fondamentali per i tuoi viaggi, però uno deve costare meno di un euro e l'altro meno di 100 euro.
Meno di 100 euro.
Partiamo da quello più costoso.
Allora, no, partiamo dall'altro perché già lo so. Okay. Meno di un euro, cioè uno snack. Cioè veramente,
snack?
Io ho bisogno di avere qualcosa, uno snackettino sempre in tasca.
Quello che mangia.
Sì, sì, mi sento proprio mancare. No, sembra una battuta, ma non sto scherzando. Cioè se non ho qualcosa da mangiare dietro mi sento in ansia, mi sento mancare il terreno sotto i piedi. Cioè sempre qualcosa da mangiare dietro, cioè assolutamente. E per qualunque emergenza ti ritrovi bloccato là e l'autostop.
Sì, perché
qua,
abbiamo detto una vita cioè, senza una base fissa, no?
Sì, quindi... cioè magari ero in macchina, a me mi è capitato che ero in macchina in Australia nel mezzo del nulla, cioè rimani a piedi con la macchina, buchi, devi star là ore, cosa fai?
Quella
cioè...
me la ricordo, l'avevi raccontata, mi sembra.
Tra l'altro, guarda. E, vabbè, e niente, invece 100 euro... Dammi un secondo.
Può essere qualsiasi cosa, un oggetto,
forse
un'applicazione.
Un sacco a pelo. Un sacco, sacco a pelo, cioè 100 euro nel senso io non sono per questo tipo di cose, spendere 20 euro no. Cioè,
no, deve essere una cosa tecnica.
Sì, io sono un po' per cose più tecniche, per cose che nei materiali, nel peso, perché spendere un po' di più ti permette di avere una cosa più leggera che pesa meno.
Sì.
E nello zaino ingombra meno e in più è molto confortevole, cioè io ho un sacco a pelo che mi copre da un po' da tutti, cioè ogni condizione climatica, come dire, no?
Sì, sì.
La bici almeno la mettete di là.
Sì? Così la cosa, la bici o questo?
La mettete un po' su delle bici.
Sì.
E voi dove si staranno in piedi non così.
Ah, come mai?
Ok, sistemici.
Stanno all'impiedi. Poi in piedi non
me ne frega niente. Vai,
siamo in piedi.
Esatto,
reggiamo un po' di selfie.
Però dovete
ok. Ok.
Cioè, state in piedi come state parlando.
Sì, allora, facciamo così.
Vogliono...
Ho capito, va bene. Spero l'abbia detto il presidente della regione.
No, vabbè.
Peccato. In questa parte del podcast dove ho messo dei tagli ben precisi, voi non avete capito un cazzo di quello che è successo. Sì, 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 no. Assolutamente, cioè, YouTube Italia non so se è pronta per questo.
Questa cosa è allucinante.
Allora, ragazzi, non potete sedervi in una piazza pubblica per questioni di sicurezza. Sapevate, no, comunque è venuto un tipo della sicurezza a dirci che dovevamo spostare la bici, che era appoggiata, dopo vi faccio vedere anche dove. Se vedete YouTube, se invece ascoltate solo il podcast, male, dovete andare a vedere il video su YouTube. E, no, vabbè, cioè, praticamente ci ha detto che dovevamo alzarci da terra, tra l'altro in una zona, cioè, non in mezzo alla piazza.
Sì, molto defilati, cioè, stranissimo,
non lo so.
Ragazzi.
Ma perché siamo
divertito da morire.
Perché siamo belli, secondo me. So. È invidioso, sicuramente.
Cioè, potevamo stare seduti, però potevamo stare in piedi, dovevamo alzarci.
No, adesso siamo in ginocchio, tra l'altro.
Siamo in ginocchio, non sappiamo, siamo in una zona grigia, infatti non
sì,
sappiamo
adesso...
se...
lo scopriremo molto in fretta.
Sì,
tra l'altro iniziamo già a guardarci intorno perché secondo me ci sloggiano
dal
ginocchio
dei criminali.
Esatto. Io tra l'altro ho perso completamente il segno perché noi eravamo arrivati al sacco a pelo.
Sacco a pelo, cosa sacco a pelo,
esatto,
diciamo.
Sacco a pelo, tra l'altro non usatelo per dormire in piazza sotto il palazzo della regione.
Ah,
perché...
no, sicuramente vi manderanno, mi faranno arrestare, chiameranno la polizia, quindi
Nel frattempo che sei in questa posizione precaria io direi di chiudere perché comunque abbiamo detto tanto e mostrato anche tanto. Questo episodio è assurdo. Penso che lo metterò all'inizio del video.
Sì,
così, giusto per creare un po' di attesa.
Il signore che si
girava
dietro, si aggirava per un po'. E poi alla
pensavo
fine...
che ci accoltellasse col taser. Giusto, Dio. Non lo so. Vabbè, insomma, come chiudere questo video? Io direi che dove ti possiamo seguire? Nel senso che tu adesso ne parlavamo anche prima. Hai fatto una specie di periodo dove hai detto metto un po' una pausa alla pubblicazione sui social perché comunque
sì.
anche io ti capisco dal mio punto di vista è un impegno molto pesante e ti può portare a goderti meno il viaggio perché
sì, ci sono dei momenti in cui anziché viverti l'esperienza devi essere lì comunque,
sì,
a registrare la storia, a postare la storia su Instagram piuttosto che a scrivere il pezzo, fare non lo so, a volte un po' così, quindi ho messo,
sì,
in pausa per un po', diciamo, però adesso poi quando andrò in Asia, soprattutto che avrò tanto tempo a disposizione, mi piace molto, lì riattiverò alla grande tutti i canali.
E quindi ridici ancora una volta dove ti dobbiamo
pagina
seguire.
Pagina Facebook, si chiama Il Giro dei 196 Paesi del Mondo,
okay.
Vedete in copertina la mia faccia, su Instagram Il Giro dei 196, quindi un pochettino più corto, e ci vediamo lì sui social, per ora non ho un sito internet, ma magari presto l'aprirò, ma eventualmente comunicherò sui social.
Ah, e comunque lo trovate qua sotto in descrizione. Quindi ragazzi, seguite Jacopo, non perdetevi le sue avventure, perché... Quanto fa 196-25? Io sono male in matematica.
Allora fa 171.
171-171, quindi Jacopo, buona fortuna e niente.
Grazie mille.
Alla prossima. Ciao, ragazzi, adesso andiamo ad abbracciare il tipo che ci ha cacciato comunque.